Radio Rosbrera, ciao! Pur non avendo coltivato molti vizi e anzi avendo avuto una vita piuttosto disciplinata e pur sapendo fin dalla giovinezza che cosa volevo fare della mia esistenza, ho avuto un'esistenza piuttosto instabile e caratterizzata per esempio da quella che potremmo chiamare instabilità geografica. Ho vissuto in posti diversi e ho avuto occasione di viaggiare, se non tanto, perlomeno abbastanza. Questa instabilità geografica mi ha dato modo di incontrare molte persone interessanti nell'arco della mia vita. Fra questi incontri, uno dei più significativi e anche dei più empatici è stato con una signora francese che mi sarebbe piaciuto intervistare, anzi in una di queste puntate, ma insomma la barriera della lingua mi impedisce di farlo, nel senso che sarebbe un po' complicato fare un'intervista in francese e poi tradurla in italiano. Insomma, uno di questi incontri più significativi e più empatici è stata con la signora Brigitte Achinac. Questo nome, dal suono un po' inusuale, si deve a un'origine complessa, francese per parte di madre, come appunto denuncia il nome tipicamente francese, e Hopi per parte di padre. Gli Hopi sono dei nativi americani, lo banalizziamo un po', insomma, diciamo affini agli Apache, con una dimensione spirituale e con una cosmogonia molto articolate, e a questo infatti si deve la dimensione spirituale della signora Achinac, che è una di quelle donne che vive in una sua dimensione da sogno, eterea anche nel fisico. Ma perché lei dipinge anche degli ottimi quadri, ma il mondo non lo sa, e anche se provaste a cercarla su internet non trovereste niente, per esempio, dei suoi dipinti. Ma perché oggi comincio la puntata parlando di lei? Per una ragione che adesso racconterò. Qualche giorno fa, esattamente domenica 9 dicembre, Brigitte mi ha scritto raccontandomi quello che era successo il giorno prima. Lei vive a Parigi, come molti sapranno, ogni sabato da qualche settimana a Parigi ci sono delle manifestazioni più o meno incontrollate o incontrollabili. Ecco, durante la manifestazione dell'8 dicembre lei era andata a trovare una signora in una casa di riposo che potremmo, senza tema di smentita, definire per ricchi, visto che per starvi si pagano 5.000 euro al mese. Si trova a questo pranzo con queste persone abbienti, si direbbe in buon italiano. E la conversazione prende subito una piega surreale e tra le cose che lei ascolta e che mi ha raccontato c'è un signore che dice: ah, ma sì, ma manifestano perché hanno fame, ma fa bene avere fame ogni tanto, perché così si rimane più magri. Lei stessa poi mi dice che a pranzo capita seduta accanto a un signore che magnifica l'intelligenza delle macchine, addirittura arrivando a sostenere che l'uomo non avrà mai l'intelligenza di alcune macchine. Al che lei gli dice: ma lei non crede che l'uomo abbia una dimensione spirituale che le macchine non avranno mai? E il signore le risponde: ma io non sono né credente né praticante. Ecco, la distanza classista di queste persone, devo dire, mi ha al momento del racconto indignato, diciamo, uso una parola molto di moda ma un po' pesante che andrebbe usata con parsimonia, e infatti io devo dire che l'indignazione poi col passare dei minuti e delle ore è stata non sopita ma diluita, e nel diluire non c'è necessariamente una perdita di vigore, ma diluita dal fatto che esperienze di questo genere non mi erano nuove. E mi è tornato in mente, per esempio, credo il primo anno che stavo a Roma, dunque avevo 19-20 anni, venne un amico di famiglia, un giornalista a Roma, e poiché era invitato a cena da un grande regista, anche un ottimo regista, che era sposato tra l'altro con una appartenente a una dinastia di una grande casa di moda italiana, insomma mi disse: ma vieni a cena con me perché magari conoscerlo ti può servire. Arriviamo a questa cena da questi signori, attico e superattico a Trinità dei Monti, ma in questo, se te lo sei guadagnato col tuo lavoro, non c'è nulla di male. E subito veniamo immersi in un'atmosfera che definire snob è un eufemismo. Siamo al 1994-95, perciò agli albori dei telefonini in cui la signora diceva che non, lei non si arrischiava perché si stancava a salire al piano di sopra e chiamava il marito per avvertirlo quando era pronto in tavola. Insomma, tutte queste ostentazioni ridicole e risibili. Questi signori avevano una cuoca filippina che aveva preparato appunto una cena filippina che serviva a tavola e anche all'epoca la cucina esotica era un po' meno conosciuta di oggi, insomma questa cena incontrava il gusto degli ospiti, per cui tutti si prodigavano a fare complimenti a questa signora, al che la padrona di casa becca una crisi istantanea e davanti alla cuoca dice: "Beh, sì, cucina bene la schiava." Ora, considerando che eravamo in un contesto, credo anche tesserato, ma in ogni caso molto vicino a quello che voleva essere il partito di estrema sinistra all'epoca, e la cosa nella mia ingenuità di 19enne mi turbò parecchio, tanto che quando uscimmo, insomma, disse all'amico: "Non mi invitare più a queste cose perché io poi mi innervosisco e rischio di avere reazioni spropositate." Negli anni poi altre esperienze di questo genere mi è capitato di vivere e tante altre mi sono state raccontate. E per questo adesso le racconto a voi, perché forse bisognerebbe che queste storie, queste vicende che a persone estranee a questi ambienti casualmente capita di imbattersi, fossero divulgate, fossero diffuse, fossero appunto raccontate e fossero raccontate per esempio ai gilet gialli, perché forse per spiegare che il problema è molto più profondo, il problema non è l'aumento dello stipendio, non è l'aumento della pensione minima, è al limite la politica in favore dei ricchi, ma non è solo questo, c'è un enorme sdegno, un enorme disprezzo, un enorme classismo che sembra aver resistito non solo all'ondata della rivoluzione francese, ma a tutto quello che è successo dopo e alle apparenze democratiche non disprezzabili confrontate a quelle di altri paesi del mondo in cui viviamo. Ma il problema è che molto semplicemente fra il gilet giallo che viene da Nevers, da Dijon o da non so dove in Bretagna o in Aquitania e non solo il governo francese, ma il ricco signore che pranza a casa sua o che paga 5.000 euro una casa di riposo, che mi domando cosa possa succedere in una casa di riposo per 5.000 euro al mese. Tra queste persone, tra queste due categorie, c'è un muro e le persone che hanno eretto questo muro non hanno nessun interesse e nessuna voglia, non già ad abbatterlo, ma nemmeno a scalfirlo. E forse questa cosa riguarda in qualche modo anche, a prescindere dalle nostre opinioni politiche, le trattative che il governo italiano ha in corso con la Commissione europea. E qualunque sia l'esito di questa trattativa, come si può pensare che una classe dirigente che ostenta il suo disprezzo nei confronti del resto dell'umanità riconosca un interlocutore in un avvocato della provincia di Foggia? E questa è la migliore delle ipotesi. Come si può pensare che riconosca un interlocutore in un ex disoccupato della Campania o in un ragazzotto che non era neanche uno studente modello di Milano, che sì, è il rappresentante ormai designato da una classe industriale dell'Italia del Nord, ma questa classe industriale dell'Italia del Nord è molto diversa, ubbidisce con tutti i suoi difetti a delle leggi diverse da quelle della classe dirigente europea, della classe dirigente al governo in Europa che, detto con una sintesi efficace ormai nota, fa soldi coi soldi. C'è dunque in Europa e non solo in Europa una opposizione di alterigia, di spocchia e in definitiva di classe fra un manipolo di mentecatti, perché intellettualmente e culturalmente lo sono, ma pieni di soldi, e il resto della popolazione. Il resto della popolazione che fa finta che costoro siano pieni di soldi, poiché, e forse già l'abbiamo detto, poiché se nel 1789 tu facevi la rivoluzione e ti spartivi le ricchezze del re, se oggi fai la rivoluzione contro i grossi poteri industriali non hai niente di che spartirti perché il loro conto in banca in larga parte non esiste. Quei soldi, se li vuoi tramutare in banconote, non esistono. E questo ancora di più facendo finta che la banconota sia qualcosa di concreto, che la banconota non sia carta straccia, cosa che in realtà è da quando non esiste più la corrispondenza fra lingotti d'oro e banconote stampate. Non esiste più il pagabile a vista al portatore, niente è più pagabile a vista al portatore, infatti né questa né espressioni consimili sono scritte negli euro che noi maneggiamo ogni giorno. In definitiva, tutto quello che ho raccontato oggi mi intristisce e forse ci dovrebbe intristire tutti. E non solo perché ci dice, citando una famosa frase di Barbey d'Orvilly, che malgrado le imposture della civiltà c'è nel cuore dell'uomo un'eterna barbarie, ma perché questa barbarie sofisticata, inventata da quelle che un tempo si sarebbero chiamate classi dirigenti, non può a queste condizioni che avere che come conclusione un'altra barbarie, cioè che nel momento in cui tu spieghi al manifestante al gilet giallo che quello è l'atteggiamento, il vero atteggiamento della classe dirigente nei suoi confronti, il gilet giallo non avrà altra soluzione che scannare quella classe dirigente. E nel momento in cui si scopre che gran parte dei leader, dei presidenti della Repubblica, dei presidenti del Consiglio in giro per il mondo non sono, citando la vecchia poesia di Giuseppe Giusti, che forse qualcuno ricorderà, non sono che dei re travicelli, e non resterà altro da fare che raccattare tutti questi travicelli e accendere un bel camino. Il problema è che veramente nel mondo sembra non esistere più invece una classe intellettuale, una classe colta, una classe anche di artisti, perché l'arte illumina, in grado di smascherare questo inganno e di invertire la tendenza. Esistono indubbiamente in Europa e nel mondo, e come dire, chiudiamo il cerchio di questa puntata perché a me è capitato di incontrarli, degli individui intelligenti, indipendenti, degli artisti, del tempo si sarebbe detto degli intellettuali, ma insomma degli individui in grado di discernere la menzogna dalla verità, ma rimangono inascoltati perché nei posti che loro dovevano occupare sono stati piazzati degli utili idioti creati dal marketing. E anche contro questo, e non è la prima volta, temo che lo diciamo, dovremmo lottare. E di questo davvero avrebbe bisogno questo nostro continente, perché l'augurio è che il movimento dei gilet gialli non si fermi e non si plachi, verrebbe da dire, finché non otterrà giustizia almeno su un certo numero di richieste. Ma semmai il movimento dei gilet gialli si placasse, non sarebbe certo per l'inesistenza di un leader, poiché la pretesa di un leader è qualcosa di molto arretrato, ora ci fanno credere a questo perché tutto il mondo, e anche il mondo sviluppato, ormai nasce attorno a partiti basati sul culto della personalità, si sarebbe detto un tempo, ma non sarà già per la mancanza di un leader, ma se accadrà per la mancanza al contempo di una razionalizzazione e di una esaltazione delle richieste, e per esaltazione intendo il renderle simboliche, il renderle metafora, il renderle non contingenti. E insomma, il problema non è aumentare la pensione, non è aumentare lo stipendio, non sono le spese sociali, chiaramente sono anche queste. Il problema è chiedere, chiedere, chiedere finché il sistema dell'Unione Europea non salterà. Radio Rosbrera. Ciao.